Europamente, al voto con l'Europa in testa.
Europamente, in modo europeo, questo è quello che ci proponiamo, cioè di provare a ragionare con l'Europa in testa, perché il Parlamento europeo lo eleggono i cittadini e le cittadine, lo eleggiamo noi. E non vogliamo che sia solo un'arena in cui i partiti nazionali misurano la propria forza. Ma se questa è la convinzione, le domande sono tante. La domanda di oggi è: quanto conta l'Europa nel mondo? È con noi Alfredo Somoza, buongiorno.
Buongiorno Alessandro, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici.
Giornalista e scrittore, presidente dell'Istituto di Cooperazione Economica Internazionale, nonché storica voce degli esteri di Radio Popolare. So che la domanda è una domanda da 100 milioni, soprattutto provare a dare una risposta in pochi minuti, ma il peso dell'Europa oggi sullo scenario globale, che è lo scenario che tu sei abituato ad analizzare e a confrontare, qual è? Qual è questo peso? C'è, non c'è, è ancora troppo poco, è arrivato al massimo delle sue possibilità perché l'Europa oggi è questo? Qual è la tua opinione?
Beh, c'è un solo capitolo sul quale la presenza europea nel mondo è importante, ed è il capitolo economico, nel senso che tutte le potenze mondiali sanno che per importare i loro prodotti, piuttosto che per investire nello spazio europeo, devono passare per la Commissione, devono passare per l'Europa. L'Europa effettivamente è il primo player dall'anno scorso, quindi molto recentemente, il primo partner economico della Cina. Tra l'altro la Cina ha superato gli Stati Uniti nel rapporto con l'Europa, ma comunque anche il primo partner economico dell'Africa e dell'America Latina, quindi è un gigante economico e, come si diceva del Giappone 40 anni fa, un nano politico. Per quello che riguarda l'altro aspetto, che è il peso politico, che il peso politico, possiamo dire che è praticamente pari a zero. L'Europa è un gigante erbivoro in un mondo di giganti carnivori, nel senso che il non avere un'articolazione come Stato in un mondo nel quale gli Stati hanno ripreso potere e sono quelli che dettano l'agenda internazionale è sicuramente un handicap molto molto marcato. L'Europa oggi è presente in quasi tutti consessi internazionali più che altro come figura d'arredamento che non effettiva, e se noi vediamo anche nelle ultime crisi non è mai l'Europa quella che in qualche modo si distingue, ma sono i singoli presidenti o primi ministri del paese europeo, in particolare in questa fase quello francese Emmanuel Macron.
Ecco, ma questa situazione è una situazione voluta o perché non si riesce a dare al Europa una personalità, diciamo, complessiva a livello globale? Cioè è un fatto per, diciamo, dovuto a come si è sviluppata l'Europa nel tempo? È un'Europa che si è sviluppata con sempre i temi economici al centro più che quelli politici. Tante volte la critica è stata proprio questa, di non sviluppare nello stesso modo gli aspetti finanziari, economici, con, certo, quelli politici. Oppure è in qualche modo invece interesse in realtà delle nazioni, dei singoli stati, mantenere il nanismo politico dell'Europa?
Ma sono le due cose assieme. Da un lato paesi, soprattutto i paesi che sono stati importanti potenze coloniali, che non hanno voluto mai cedere alcune aree considerate sensibili come la politica estera o quella di difesa, in particolar modo su questa posizione era la Gran Bretagna, ma anche la Francia da questo punto di vista è stato anche tra l'altro il paese nel quale è naufragata la Costituzione europea. Dall'altro lato era il quadro internazionale, cioè l'Europa di oggi ci riflette un mondo che non c'è più, cioè riflette il mondo della globalizzazione nel quale c'è un'ideologia portante che diceva che gli stati avrebbero avuto sempre meno influenza nelle scelte mondiali perché sarebbe stato il mercato a dettare le regole, e quindi un'Europa light come quella che noi abbiamo alla fine, dove prevale soltanto l'aspetto economico e addirittura ha una moneta ma non ha una costituzione, diciamo che in qualche modo era era, rientrava in, quell'ideologia, rientrava in quell'entusiasmo della globalizzazione degli anni 90-2000. Il punto è che di quel mondo non resta quasi nulla oggi, appunto, come dicevo prima, sono tornati prepotentemente gli stati, la globalizzazione viene messa in discussione da molte parti e stiamo tornando a un'epoca di controlli alle dogane, di sovvenzioni, di guerre economiche. Quindi ecco, in questo scenario l'Europa Light non può avere un ruolo politico, perché non è previsto che l'abbia, e quindi in un mondo che oggi chiede disperatamente politica e dove ci sono potenze che esercitano forte pressione politica, vediamo tutto quello che sta succedendo ad esempio attorno a Israele da parte degli Stati Uniti, cioè le pressioni che stanno esercitando, cosa che l'Europa non potrebbe in nessun modo fare. Ecco, l'Europa di oggi, così leggera, così light per quello che riguarda gli aspetti politici, di difesa, di politica internazionale, non è più adeguata al quadro che stiamo vivendo attualmente.
Ecco, si è sempre detto infatti negli anni che l'Europa esercitava un soft power, no? E appunto con questa idea che con la globalizzazione, con il benessere diffuso, con anche un'impostazione ideologica liberale, liberista, fosse sufficiente, e poi con la forza della cultura europea, con i viaggi, si è tanto favoleggiato anche dell'Erasmus, no? Come elemento forte dei giovani europei che aprono la loro mentalità all'Europa. Tutto questo, il soft power dell'Europa, che piano piano sarebbe stato sufficiente. Ora, come tu ci spiegavi, siamo in una situazione diversa. Nessuno la pensa più in questo modo, ce lo impongono le crisi internazionali che stiamo vivendo. E dunque ti chiedo, è adesso il momento di fare un salto nella difesa comune europea? Qualcuno lo diceva già negli anni, ci vuole una difesa comune in Europa, perché comunque questa situazione non potrà durare per sempre. Questo potrebbe essere l'occasione per un salto, oppure no?
Beh, diciamo che sarebbe entrare finalmente nella maggiore età. L'Europa ancora è sotto tutela in base agli equilibri dettati dalla Seconda Guerra Mondiale e successivamente della Guerra Fredda, non è autonoma sul piano della difesa, perché il dispositivo al quale appartengono i paesi europei, cioè la NATO, ha un comando statunitense da tutti i punti di vista e anche dal punto di vista dello sforzo bellico per quello che riguarda la spesa. Quindi sarebbe in qualche modo affrontare finalmente il fatto che si è diventati adulti dopo tanti decenni, ma ovviamente non può passare solo dal tema della difesa, che in questo momento diventa centrale, ma passa anche dal tema della coesione interna. Ci sono troppe disparità all'interno dell'Europa su quelle competenze che non sono state, diciamo, delegate all'Unione Europea. Ci sono diversità salariali, ci sono diversità fiscali. Ecco, credo che un grande sforzo dovrebbe andare, diciamo, su due fronti: da un lato quello di creare effettivamente una cittadinanza europea, che ancora è abbastanza sulla carta, e dall'altro lato prendere in mano il proprio destino, salutando gli amici statunitensi per i servizi prestati in questi decenni e affrontando da soli quello che è il tema della difesa, che va dalla mano del tema della politica estera. Ovviamente non c'è una politica di difesa se non c'è una politica estera, che è un altro capitolo sul quale non abbiamo nulla, non abbiamo potuto fare nulla in questo periodo, in questi anni, perché non era previsto. Quindi ecco, in qualche modo o ci si struttura come una vera confederazione o federazione, che dir si voglia, anche se sono in realtà due cose diverse, cioè o si fa questo salto di qualità, oppure continuare a galleggiare come si è fatto negli ultimi anni, perdendo tra l'altro l'opportunità che aveva offerto la Brexit, che è stato sì una perdita ovviamente, ma è stato anche un'opportunità, perché la Gran Bretagna era un paese che aveva il ruolo di fare il frenatore all'interno di questo processo. Quindi ecco, continuare a galleggiare in questo mondo non soltanto è perdente, ma è pure molto pericoloso, anche perché i confini dell'Unione Europea si stanno addensando sempre di più, diciamo, delle nuvole sempre più grigie. C'è un mondo di totalitarismi, di oppressione, di guerre, che accerchia in qualche modo l'Europa, dall'Europa fino al Nord Africa. Ecco, in questo scenario è impossibile, diciamo, in qualche modo non andare verso la dissoluzione se non si ha il coraggio di fare un passo avanti.
Un'ultima domanda per Alfredo Somoza riguarda la Cina. Come guarda la Cina all'Europa? Naturalmente ci sono i rapporti economici, ci sono dei rapporti anche strategici. Come ci guardano da Pechino?
Alla Cina piace molto questa Europa, perché appunto è un gigante economico, come dicevo prima, per la Cina è il primo partner dell'Unione Europea, 850 miliardi di dollari, ma dall'altro lato non ha a che fare con diciamo, un monolite politico come può essere uno Stato. L'Europa, le sanzioni dell'Europa sono sempre opinabili e non sono come quelle che fanno gli Stati Uniti, ma soprattutto l'Europa su ogni tema ripete un copione più o meno fisso chiedendo alcune cose che non vanno a incidere, come fa la Cina che non ha interesse ad entrare in prima persona diciamo, nei punti caldi dell'agenda internazionale. Quindi per la Cina questa Europa gigante economico e nano politico è molto, molto piacevole, molto interessante, è un partner importante perché un buon rapporto con l'Europa vuol dire anche in qualche modo diciamo, accendere una polizza, un'assicurazione sulla vita rispetto al rapporto con gli Stati Uniti, che resta sempre un punto interrogativo per la Cina, soprattutto in un anno elettorale come questo e soprattutto davanti alla possibilità che possa tornare alla Casa Bianca Donald Trump. Quindi ecco, la visita di Xi Jinping in Francia è abbastanza, da un certo punto di vista abbastanza anomalo, ma da un altro punto di vista non lo è affatto. La Cina punta sulla Francia sapendo che dopo l'uscita della Gran Bretagna la potenza politica resta quella, ma soprattutto scommette sull'Europa in questa fase, davanti alle incertezze che si aprono con l'anno elettorale, rispetto agli Stati Uniti.